Radio Trescenza.
Secondi dopo le 11:30. Buongiorno da Marco Motta e benvenuti, benvenute a una nuova settimana di Radio Trescenza. Tra poco andremo a New York, perché tra poche ore al Palazzo di Vetro, la sede delle Nazioni Unite, si apre la settimana dell'Assemblea Generale, i cui lavori inizieranno facendo il punto su quanti passi avanti sono stati fatti sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile a metà del percorso che ci porta verso il 2030. Abbiamo deciso però, insieme a Francesca Boninconti e Paolo Conte, di dedicare la prima parte di questa puntata di Radio Trescenza scienza ai Bird Strike, dopo il tragico incidente che sabato pomeriggio ha coinvolto un aereo della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori a Torino all'aeroporto Caselle, incidente che è costato la vita, come sapete, a una bimba di 5 anni e ha lasciato feriti il fratello e i genitori. E naturalmente sarà l'inchiesta in corso a stabilire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente, il motivo sostanzialmente per cui il velivolo ha perso quota, ma l'ipotesi più accreditata, tra le più accreditate, è che all'origine ci sia proprio un cosiddetto bird strike, quindi uno scontro tra il velivolo e uno stormo di volatili. E allora, quanto di frequente avvengono questi scontri? Che cosa si fa e si può ancora fare per cercare di minimizzare, per diminuire questo rischio? Sono domande che giriamo a Fabio Masci. Buongiorno e benvenuto a Radio Trescenza.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Grazie per essere con noi. Fabio Masci ha un passato da pilota militare ed è tra i fondatori di una società di Edge Company nata nel 2017 proprio per studiare, cercare di mettere a punto nuovi metodi per prevenire i cosiddetti bird strike. Ricordo, e per iniziare questa nostra conversazione, Fabio Masci, cito i dati raccolti dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, dall'ENAC, che ogni anno pubblica un rapporto proprio sui cosiddetti wildlife strike, perché ovviamente non si tratta solo, anche se la gran parte degli incidenti vede coinvolti appunto i volatili, ma anche naturalmente altri animali. Beh, secondo questi dati nel 2022 ci sono stati 2055 incidenti che hanno coinvolto uccelli, e su questi oltre 2000 impatti circa 40 hanno causato danni all'aereo. Chiamo in causa anche la sua esperienza diretta da pilota militare in passato, Fabio Masci. Mi pare di capire che negli ultimi 10-20 anni, complice anche la crescita naturalmente del traffico aereo, questi incidenti siano aumentati considerevolmente.
Sì, 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 glielo confermo, non solo a causa dell'aumento del traffico aereo, ma anche la pandemia ha giocato un ruolo fondamentale, perché le specie selvatiche hanno si sono riappropriate un po' dei territori che sono stati abbandonati dall'uomo. Il fenomeno è estremamente diffuso, estremamente trasversale, e ci sono elementi tipo l'incremento del traffico aereo, elementi tipo la pandemia che contribuiscono a determinare il trend in continua crescita del fenomeno in tutto il mondo, non solo in Italia.
E Fabio Masci, le chiederei anche perché gli aeroporti possono diventare dei luoghi in qualche maniera di attrazione, in particolare per i volatili, perché ingenuamente verrebbe da pensare, beh, ma insomma, col movimento, il rumore di questi grandi velivoli dovrebbero tenersi lontani, invece perché tutto sommato si tendono a stazionare magari o a muoversi nelle vicinanze degli aeroporti?
Ma guardi, l'aeroporto in realtà rappresenta il luogo ideale, no? Dove potersi riposare o rifocillare, perché ci sono delle ampie superfici pianeggianti, ci sono delle superfici calde, no? La pista, le vie di rullaggio, gli edifici dove i volatili possono trovare rifugio, essere tranquilli, sfuggire alle prede, ci sono degli ampi spazi erbosi dove generalmente l'erba è anche bassa, e questo favorisce il fatto che gli uccelli magari si possano sentire sicuri perché possono scrutare l'orizzonte. Quindi nonostante il rumore, nonostante l'attività in alcuni aeroporti frenetica, l'istinto di rifocillarsi, di poter mangiare è superiore a qualsiasi elemento che possa essere considerato di pericolo.
Ecco, vorrei chiederle di spiegarci che cosa fino ad oggi insomma si fa negli aeroporti per cercare sostanzialmente di allontanare i volatili, perché la maggior parte degli incidenti ovviamente avviene nelle fasi, credo, di decollo e atterraggio, anche se succede naturalmente anche in volo, magari poi cerchiamo di capire anche questo, però a livello degli aeroporti che cosa si fa oggi per cercare di prevenire questi incidenti?
Sì, allora guardi, lo studio, allora, il fenomeno del bestrack intanto è nato già nel 1903, quando c'è stato il primo volo dei fratelli Wright. Da lì ci sono stati importanti studi, soprattutto fatti nei paesi anglosassoni del Nord America, per cui hanno cominciato a cercare di capire quali fossero le cause e quali potessero essere i sistemi per risolverlo, no? Quindi il fatto della gestione della, come dicevo, dell'aeroporto, dell'habitat aeroportuale, tutta una serie di procedure, tutta la raccolta delle immondizie, degli scarti di cibo, sono tutti elementi che rappresentano delle condizioni necessarie per poter minimizzare la presenza dei volatili. Generalmente ci sono delle persone che si occupano dell'osservazione, eventualmente dell'allontanamento delle specie, che sono dedicate a questo, o si usano degli elementi tecnologici come dei sistemi radar adattati per la detection, quindi la rilevazione dei volatili, e tutti i metodi bene o male manifestano un po' di limitazioni, no? D'altra parte le statistiche dicono questo, perché questi sono i metodi attualmente utilizzati.
E so che vengono impiegati anche appunto dei dissuasori sonori, ma addirittura anche altre specie, per esempio dei falchi, me lo conferma, per cercare di allontanare gli altri volatili, le altre specie. Per esempio ricordo che dai dati che citavo prima dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, gli animali maggiormente coinvolti sono stati gheppi, gabbiani, rondini tra i volatili.
Sì, esatto, in realtà c'è un insieme di misure che possono essere implementate, no? Che se non implementate in maniera corretta non danno il risultato sperato. Ai falchi di per sé, ormai in letteratura ci sono molte evidenze, non sono efficaci, anche perché il falco per poter volare e cacciare ha bisogno di essere affamato. Sì. E quindi già questo ci dice che magari l'utilizzo del falco come strumento di dissuasione non è che sia proprio ideale. Il falco è un uccello di per sé, quindi può sfuggire, ci sono casi che vedono il falco che sfugge e magari crea problemi di bestrike esso stesso. Ci sono in Inghilterra per primi hanno registrato le grida di richiamo, che sono tipiche di ogni specie, per allontanare gli uccelli. E in base a quella che era la nostra esperienza, la mia esperienza personale, dato che mi sono occupato di sicurezza volo dalla fine degli anni 90, noi abbiamo cercato di capitalizzare un po' tutto quello che è stato fatto in ambiente operativo, e abbiamo creato un sistema, che è il primo sistema al mondo che utilizza l'intelligenza artificiale, che potesse quantomeno minimizzare le problematiche di tutti gli altri metodi messi insieme.
Come funziona questo metodo allora, Fabio Masci? Come impiegate l'intelligenza artificiale per cercare di potenziare le nostre capacità di allontanare, dissuadere, diciamo, i volatili dall'avvicinarsi agli aerei?
Ma innanzitutto diciamo che è un sistema basato su telecamere, quindi noi applichiamo l'intelligenza artificiale alla cosiddetta computer vision. È un sistema distribuito. È un sistema che è stato sviluppato, e questo è importante da dire, con l'apporto di diverse figure professionali. Quindi c'è chi era esperto a livello operativo, ci sono dei biologi, ci sono degli AI specialist che trasformano in algoritmo quello che i biologi gli dicono, e quindi queste telecamere continuano a spazzare l'area di interesse. Quando rilevano la presenza di un volatile, la segnalano, e è un sistema che è in grado non solo di rilevare la presenza di un volatile, ma anche quella è capace di contare quanti volatili ci sono. È un sistema che è in grado di rilevare la presenza dei volatili in volo e a terra, differentemente dai radar, per esempio. Possiamo disegnare le traiettorie che disegnano gli uccelli in volo e a terra, e è il primo sistema che introduce un indice di rischio dinamico, perché chiaramente diverse specie hanno un indice di rischio differente, no?
Ecco, quindi questo le stiamo per chiedere, cioè quanta differenza fa, quali e quanti, cioè diciamo che tipo di uccelli, che specie è, si sta avvicinando e la consistenza dello stormo, quanto fa la differenza poi nel rischio di impatti che possono avere conseguenze appunto catastrofiche sul velivolo?
È grandissima, chiaramente l'impatto con un singolo uccello può creare danni, l'impatto con uno stormo di uccelli, credo che la maggior parte di noi abbia visto il film Sully, anche se non era nelle immediate vicinanze dell'aeroporto, l'impatto con uno stormo di Oche è stato drammatico perché addirittura ha fatto sì che ci fosse un'emergenza in entrambi i motori, no? E quindi il velivolo ha dovuto atterrare.
Il celebre film con protagonista Tom Hanks, che con l'aereo che riuscì a planare con atterraggio d'emergenza sul fiume Hudson a New York. E, senta Fabio Masci, c'è, a proposito di questo, no? Poi degli uccelli che finiscono appunto nelle turbine, c'è un messaggio che li giro così come è arrivato al 3355634296. Perché davanti alle turbine non viene messa una rete? Farebbe la differenza?
Perché la rete potrebbe disturbare, allora, un velivolo è un insieme di elementi che devono essere tutti coordinati tra loro, quindi l'aria entra nelle turbine, il compressore diciamo aggiusta il flusso aerodinamico affinché arrivi in maniera adeguata alla turbina e questo non crei quello che in gergo si chiama stallo aerodinamico, no? Ogni turbina è una piccola ala, ogni piccola perturbazione potrebbe creare un problema e quindi creare un malfunzionamento. La rete davanti alla turbina, uno, potrebbe disturbare il flusso, due, potrebbe entrare essa stessa nel motore e creare problemi.
E questo insomma ci aiuta a capire quanto sia complesso in realtà è appunto il problema. Questo metodo o metodi simili a quello che lei ci ha descritto, che avete messo appunto nella vostra società di Edge Company, Fabio Masci, sono in qualche maniera, in qualche parte del mondo già impiegati per caso?
Ma guardi, noi abbiamo installato il nostro sistema dal Bangladesh al Canada, passando per il Middle East e l'Europa. Abbiamo l'orgoglio di dire che è tecnologia DIP, quindi intelligenza artificiale, totalmente sviluppata in Italia con dei ragazzi italiani, alcuni di loro ancora da laurearsi, e che rappresenta e viene riconosciuto come uno dei sistemi, anzi forse il sistema più avanzato al mondo, e è il primo effettivamente sistema al mondo che utilizza l'intelligenza artificiale, che è operativo a livello aeroportuale ma anche in altri settori dove gli uccelli creano comunque delle problematiche.
Fabio Masci, approfitto della sua presenza per chiederle anche diciamo un lato personale. Lei ha detto che si è appunto ha cominciato sin dagli anni 90 ad occuparsi di sicurezza aerea e quindi ha visto crescere questo fenomeno anche direttamente. C'è stata subito la consapevolezza che potesse diventare un problema crescente e che quindi fosse necessario e urgente affrontarlo?
Sì, proprio per questo abbiamo creato questa società, no? Perché ho sperimentato di persona quelli che sono i metodi attualmente utilizzati, no? Allora, mentre ero in aeronautica è chiaro che ci sono molte possibilità in più, il personale direttamente gestito, elementi che riguardano i costi, è chiaro che il problema si sta crescendo, ma è sempre stato uno dei principali problemi in ambito aviazione. Poi ci sono dei velivoli che sono, anche se vengono testati in fase di produzione, che sono particolarmente sensibili, come ricordo all'inizio degli anni 2000 quando è stato introdotto l'F-16 in forza armata, e quindi c'è stato un boost, no, nello sviluppare metodi che fossero sempre più efficienti ed efficaci possibili. Quello che abbiamo fatto noi è stato quello di condire tutta questa esperienza sul campo con la tecnologia, che ripeto è tutta italiana,
e metterla a sistema. Allora, grazie Fabio Masci per averci raccontato, per averci aiutato a comprendere meglio tutti gli elementi in gioco, diciamo, in questo fenomeno, nella nascita di questi incidenti, e anche averci raccontato una possibile soluzione come quella che avete messo appunto nella società di Edge Company. Grazie per essere stato con noi.
Voi, buongiorno.